State ascoltando SBS Italian. Apriamo questa mattina con la svolta e vedremo se effettivamente si tratti di una svolta decisiva ai lunghi mesi di schermaglie economiche e politiche tra Australia e Cina. I rapporti tra le due nazioni sono gelidi a seguito della richiesta australiana di intraprendere un'inchiesta sull'origine del coronavirus. La richiesta ha fatto precipitare le relazioni, che hanno visto un'escalation di tariffe aggiuntive a prodotti dell'export australiano, come vini e aragoste, dal valore di 20 miliardi, nonché frequenti intromissioni di entrambi i paesi nelle rispettive politiche interne.
Ebbene, ad inizio della settimana gli Stati Uniti si sono esposti per la prima volta. A parlare è stato Kurt Campbell, ex dell'amministrazione Obama e ora coordinato Indo-Pacific, quindi per National Security Council, una posizione che è stata creata per i rapporti con l'Oriente. Campbell ha affermato che i rapporti tra Stati Uniti e Cina non miglioreranno se Pechino non cesserà le sue pratiche economiche intimidatorie. E a prendersi questo impegno sarebbe stato proprio lo stesso Joe Biden in un incontro video con Scott Morrison.
Allora, si tratta di un punto di svolta nelle relazioni tra i due paesi? Questa mattina noi lo chiederemo al nostro ospite, che è Gabriele Battaglia, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno e buonasera a te, Gabriele.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, come interpretiamo questa affermazione di Campbell?
Beh, la interpretiamo, gli Stati Uniti sono in un tour preliminare rispetto all'incontro che ci sarà tra i vertici diplomatici della Cina e degli Stati Uniti in Alaska, ad Anchorage, e hanno già premesso, gli americani hanno già premesso Anthony Blinken, che verranno, in questo incontro non c'è molto da aspettarsi, che si verranno chiari quali sono i problemi sul tavolo, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, e quindi in questo tour preliminare, che non dimentichiamo che Blinken per esempio adesso è tra Giappone e Corea, stanno cercando di rafforzare tutte le alleanze asiatiche dell'Asia orientale, del Pacifico, che sono state in qualche modo un po' trascurate invece da Donald Trump. Cioè, il messaggio che arriva dagli Stati Uniti è molto chiaro, è uno: ci interessa di nuovo quell'area di mondo dopo il pivot to Asia della accoppiata Obama-Hillary Clinton. Ci interessa, non ci disimpegniamo in quell'area come è stato invece negli anni di Donald Trump. E il grande competitor, lo chiamano loro, per noi diremmo quasi un avversario, quasi un nemico, di quell'area è la Cina. La Cina che appunto negli anni passati, anche in virtù del parziale disimpegno degli Stati Uniti, ha avuto una politica più assertiva in tutta l'area. Quindi le affermazioni di Kirk Campbell vanno inserite in questo contesto. Pre-incontro tra Stati Uniti, cioè prima dell'incontro tra Stati Uniti e Cina in Alaska, e anche nell'ottica della politica più di lungo periodo rispetto all'Asia Pacifico.
Ecco, è proprio la prima volta che gli Stati Uniti si espongono in questo modo così chiaro. È quindi il segno di un cambiamento di rotta nelle relazioni con la Cina?
Più che altro è la continuità delle politiche, diciamo così, ostili di Donald Trump, però con altri mezzi. C'è consenso a Washington, c'è consenso ormai da anni, dopo gli anni dell'engagement da parte delle precedenti amministrazioni, però da Trump in poi c'è consenso a Washington, bipartisan, sul fatto che la Cina è il grande appunto competitor degli anni a venire. In Cina questo lo vivono molto come un tentativo da parte degli Stati Uniti di contenere, della vecchia potenza, di contenere la potenza emergente, e a Pechino rispondono chiaramente: beh, noi non ci faremo più contenere, perché c'è tutta una narrazione che viene da lontano, da lontanissimo, quello per cui la Cina ha subito il secolo dell'umiliazione, da quando nel 1842 con la prima guerra dell'oppio fu occupata dalle potenze occidentali, si è finalmente risollevata e adesso non permetterà mai più a nessuno, a tutti gli eredi di quelle potenze occidentali, di metterli i piedi in testa. E proprio nella mentalità dei cinesi c'è una suddivisione quasi in tre periodi della storia recente, cioè con Mao Zedong, quindi dopo il 1949, ci siamo rimessi in piedi in qualche modo. Deng Xiaoping, dopo il 1979, con le riforme e aperture, ci ha fatto arricchire economicamente, e adesso con Xi Jinping torneremo grandi. Ecco, questo è il grande piano di lungo periodo, e la Cina considera quasi inevitabile che gli Stati Uniti cerchino di impedirlo.
Stiamo parlando con Gabriele Battaglia, che è in collegamento dall'Italia in diretta con noi, corrispondente sulle questioni cinesi. E adesso accennavi appunto a un po' la prospettiva storica anche sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Non è solo una questione economica, naturalmente, ma soprattutto politica. La settimana scorsa l'ambasciata cinese a Canberra aveva minacciato ulteriori danni alle relazioni tra i due paesi dopo che l'Australia aveva concesso un visto al politico pro Hong Kong Ted Hui Chi-Fung. Dal punto di vista di Pechino, quali passi indietro dovrebbe fare l'Australia per normalizzare le relazioni, proprio concretamente?
Io credo che la Cina non si aspetti, in fondo, che un alleato strategico degli Stati Uniti come l'Australia faccia dei passi indietro, lo consideri un po' inevitabile. Però non può farlo passare inosservato, e quindi la punizione di carattere economico, si tratta soprattutto di rappresaglie di carattere economico, è perfettamente in linea con quello già fatto in passato. Non dimentichiamo che quando nel 2010 venne dato il premio Nobel al dissidente Liu Xiaobo, il premio Nobel per la pace, la Cina punì la Norvegia con la sospensione delle importazioni di salmone. Quindi e questa è la Cina che fa valere le proprie economie di scala, il fatto di essere il mercato più grande del mondo, quello appetibile per tutti, per punire chi fa qualche sgarro di tipo politico. Ma non credo che alla fine a Pechino si attendano che l'Australia cambi tantissimo registro. Certo, una relazione dell'Australia meno appiattita sulle politiche statunitensi, meno esplicitamente che tocchi i nervi scoperti della Cina, lo Xinjiang, le origini del Covid e così via, meno ostile proprio dal punto di vista formale, ecco, Pechino a quel punto farebbe delle concessioni anche, come dire, anche di un certo spessore, perché proprio in Cina vale molto anche l'aspetto formale.
Ecco, proprio perché hai parlato del fatto che entrambe le potenze sembrano non volersi muovere dalle loro posizioni, alcuni media mondiali hanno parlato di guerra fredda, a differenza del fatto che nella guerra fredda originale l'Unione Sovietica era isolata economicamente insieme ai suoi alleati, mentre adesso la Cina è il fulcro dell'economia globale, come stavi dicendo, e c'era una differenza sostanziale tra il PIL sovietico, che era circa il 40% rispetto a quello degli Stati Uniti, mentre la Cina è stato calcolato che avrà un PIL uguale a quello degli Stati Uniti entro la fine del decennio. Quindi, secondo te, ha senso dare questa definizione di guerra fredda oppure no?
Sai, le analogie storiche in genere sono sempre un po' fuorvianti. Altri parlano di guerra ibrida, cioè in questo momento una guerra che passa attraverso, o forse nasce da una guerra commerciale abbastanza pretestuosa, e poi si allarga ad altri campi, e quindi ci sono lì continue schermaglie e provocazioni reciproche nel Mar Cinese meridionale. C'è la questione di Taiwan, sempre anche lì un nervo scoperto, c'è la faccenda del Covid, che dove anche dei politici di alto livello hanno dato, come dire, hanno sbandierato, no? Anche fake news oppure pure informazioni comunque non provate. Ci sono tanti elementi, c'è la propaganda, ci sono le pressioni su Hong Kong, ci sono le sanzioni economiche, c'è la guerra commerciale, c'è l'aspetto strategico. È una guerra, se così vogliamo chiamarla, diciamo, sono delle tensioni multisfaccettate.
Noi allora salutiamo per questa mattina Gabriele Battaglia, ci risentiamo prossimamente qui su Radio SBS. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.